Cinzia di nuovo con me, così la vedo anche, di nuovo, ben ritrovata.
Eccoci.
No, ricordiamo Cinzia che questi spazi di approfondimento li faremo sempre sul calciomercato, sarà ormai un appuntamento,
un angolo fisso
che vi proporremo tutti i giorni, sempre con un esperto di calciomercato, con chi poi ce lo può commentare dal punto di vista tecnico-tattico. Abbiamo insomma tanti allenatori che intervengono qui nel corso del pomeriggio, due nostri sono sempre Gianni Di Marzio e Gigi Cagni, ma ne avremo tanti altri che poi andremo a commentare man mano, perché quest'estate sarà un'estate particolare anche sotto questo punto di vista. Ci sarà, speriamo di avere la data presto, domani, del calcio giocato. Domani sarà una giornata nel pomeriggio, speriamo di avere tardo pomeriggio, 18:30 mi dicono, giusto Francesco?
Sì, esatto. Alle 18:30.
E quindi faremo la diretta in attesa insomma di capire che cosa succederà. Sarà un'estate dove ci speriamo di vedere un po' di partite, ma ci sarà anche il calciomercato parallelamente, quindi avremo tanto di cui parlare. E poi vi ricordo anche l'appuntamento fisso con Stadio Aperto a partire dalle 17 con Niccolò Ceccarini, Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris. Basta dire Niccolò Ceccarini e Raimondo De Magistris, tutto mercato web e calciomercato, dove ci saranno sempre degli approfondimenti su questo tema. Ma noi nel corso del pomeriggio di Maracanà faremo sempre questi spazi. Cinzia, io andrei a presentare gli ospiti di questa parte per cambiare un po' argomento. Lasciamo momentaneamente questa situazione di tutti questi nomi che ci chiedono, poi ci ritorneremo. E voglio andare a dare il buon pomeriggio ad Alberto Polverosi. Ciao Alberto, ben trovato.
Ciao, salve.
Allora, poi mi dite quando ci sono pronti gli altri. Alberto, io intanto grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Io vorrei ripartire oggi, lo avevo detto che saremmo andati su questo argomento, prendendo naturalmente sempre spunto da te, di quello che hai scritto sul Corriere dello Sport. Non mettetevi di traverso a chi investe. Ci sono dei passaggi che ho sottolineato, che a beneficio di coloro che ci stanno vedendo, ma lo leggo diciamo a beneficio invece di coloro che ci stanno ascoltando, parlando appunto dell'Artemio Franchi, dove tu sottolini che insomma c'è questa possibilità di fare qualcosa, ma qualcuno si mette di traverso, e quindi diciamo non mi interessa di commisso. Tu dici: non ho mai parlato con lui né con Barone, mi interessa però Firenze e la Fiorentina, e anche tanto, e trovo inconcepibile, dannosa e assurda questa resistenza politica all'unico progetto di investimento cittadino. Ho letto uno stralcio del tuo editoriale. E intanto do anche il buon pomeriggio a Luca Calamai. Luca, ciao, ben trovato anche a te.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
C'è Alberto Polverosi con noi. Che bella coppia che ho preso. Allora, bellissima. Alberto, ritorno da te. Insomma, la situazione di Firenze, voglio un po' parlarne con voi dello stadio, anche del tuo approfondimento di questo tema, che poi è un tema che sarebbe caro a molte squadre della Serie A, quello di riuscire a fare questi stadi che potrebbero dare molto, no? Un impulso importante. Ecco, Alberto.
Ma guarda, quello, il pezzetto lì hai letto te, più o meno è la sintesi, e quindi posso che ribadirlo, di sicuro non posso smentire quello che ho scritto. Mi sembra assurdo, io conosco.
Ma perché tutti si mettono di traverso? Cioè, perché se. Perché, ecco, perché?
Io sono di Firenze per caso, nel senso sono nato a Firenze, ma io sono un paese vicino a Firenze. E credo che buona parte in questa città, dove io comunque vivo da 30 anni, anzi di più, in questa città c'è sempre stata una sorta di, come posso dire, di freno nei confronti di quello che viene da fuori e che vuole in qualche modo occupare un ruolo, in questo caso sarebbe un ruolo centrale. Lo è stato per i Della Valle, che comunque conoscevano la burocrazia e la politica italiana, avendo costruito l'impero, un impero in Italia, e non la conosceva invece Commisso, che è andato a sbatterci contro in una maniera, facendosi, rischiando di farsi del male, penso. E io credo che ci sia sempre questo ostacolo, come posso dire, che obbliga, che impedisce a chi ha un'idea, a chi ha un progetto e soprattutto lo supporta con, dal punto di vista economico, lo condiziona sicuramente, in questo caso lo frena. Ora il punto però è cambiato, perché fino a prima della pandemia si poteva immaginare che ci fosse solo questa parte qui a frenare. Adesso secondo me si tratta di, come dire, sta diventando un delitto, perché il paese è in ginocchio. Il paese ha una difficoltà di rilancio, di ripresa enorme, e non basta vedere quello che sta succedendo in tutta Italia. E arriva uno che ti garantisce un investimento, tu a quello non è che gli devi stendere i tappeti rossi, ma comunque non gli puoi alzare ostacoli uno dietro l'altro.
Non gli puoi impedire, insomma, certo.
Io ho fatto il discorso sul Franchi, perché credo sia la cosa più semplice, ma vale per qualunque altra situazione, vale per lo stadio a Campi, vale per a Campi Bisenzio, un paese vicino a Firenze, vale per lo stadio alle porte di Firenze, a Novoli, vale per tutti. Io immagino, cioè, è facile immaginare quanto lavoro posso fare e quanto possa essere poi sfruttato uno stadio. Se te fai il conto, il Franchi oggi è su 365 giorni,
certo.
Il Franchi viene sfruttato 30 giorni l'anno, a esagerare, 30, non di più.
Allora,
perché non può avere, non può trasformarsi in qualcosa di più consistente, per dare più lavoro, per dare poi ancora sicuramente più forza alla squadra di calcio.
Allora, si unisce a questa chiacchierata anche Costantino Nicoletti, l'amico Costantino Nicoletti. Ciao Costantino,
ben trovato. Ciao a tutti gli amici. Ciao,
ben ritrovato. C'è Alberto Polverosi con noi, anche
bene.
Luca Calamai. Chiedendo...
Due firme importanti,
importantissime, autorevolissime. Chiedo... Qual è l'ostacolo per, insomma, cercare, poi come diceva Alberto, c'è comunque un imprenditore che vuole investire, vuole e quindi portare anche lavoro. Qual è l'ostacolo vero, Luca?
Guarda,
Luca Calamai, vado un attimo da Luca, poi vengo da te, Costantino. Luca.
Allora, premesso che per quello che può valere il mio parere, ho condiviso dalla prima all'ultima parola di quello che ha scritto Alberto oggi. Poi però qui c'è un altro aspetto, cioè il problema in questo caso non è fiorentino, il problema è nazionale. Cioè il concetto è che se avete fatto un percorso, non l'ultimo anno, gli ultimi tre giorni, c'è stata un'accelerazione di una senatrice fiorentina che ha già presentato un esposto, ha già presentato un progetto di legge integrativo per cambiare la regolamentazione degli stadi storici, usiamo questo termine, probabilmente non è corretto al 100%, e non un giorno dopo, un minuto dopo, è intervenuto il ministro della cultura Franceschini, tra l'altro dello stesso partito, a dire che non era così, che non è vero, che non si può fare. E 30 secondi dopo la senatrice non ha potuto fra l'altro dire no, ma il mio è un intervento personale. Allora capite bene che qui non c'entra niente Firenze. Allora, su Franchi non si può fare niente, ma non perché non vuole Firenze, perché non può fare niente il sindaco, non possiamo fare niente né io né Alberto Polverosi, che stiamo a 500 metri dallo stadio Franchi, immaginiamo un disastro alla Flaminio, non può fare niente Costantino, non posso fare niente tifosi, non può fare niente, nemmeno Rocco. Allora, quindi, chiarito che questo è un problema nazionale che mi fa inorridire in questo momento, il problema è che dopo un anno il signor commisso, che rispetto a tutti gli altri imprenditori importanti di Firenze che hanno provato questa battaglia e l'hanno perso,
sì,
ha un grandissimo vantaggio: lui non ha interesse in Italia, per cui non ti dico ricattabile perché è una prova troppo grossa, ma non è condizionabile in nessun modo. Lui dice basta dopo un anno che mi avete portato a spasso in giro, ora basta. E ora il problema non è se si fanno, ora bisogna fare questo stadio, e chi cercherà in qualche modo di frenare questo percorso, che sia Campi, che sia Bagnarrifoli, che sia Scandicci, che sia Le Cascine, che sia dove sarà, penso a Campi, ecco, a quel punto sì, sarà lesa maestà nei confronti di una città che non si merita questo e di un imprenditore che per ora è arrivato. E la prima cosa che ha fatto costruire un centro sportivo, la Fiorentina in 100 anni di storia non ha mai avuto. Però ecco, non è solo un problema di Firenze, questo vorrei sottolineare, è un problema italiano e non ha nessun senso il paragone con il discorso che è successo a Milano a San Siro, perché il problema del Franchi è il problema del Tardini, il problema dello stadio di Bologna, è un problema che ha, diciamo, è gestito dalla sovrintendenza e con le leggi attuali non è toccabile.
Costantino Nicoletti, poi vi voglio riportare vado da Cinzia perché arrivano dei messaggi, anche delle domande su questo argomento, e ringraziamo come sempre gli ascoltatori. Costantino Nicoletti, che ne pensi?
Guarda, io voglio, mi posso limitare a sintetizzare e riassumere quello che hanno detto Alberto e Luca. È un argomento che ormai trattiamo da tanti anni, tantissimi anni, da lontano 2008. Ti faccio un esempio, io sai che ho la fortuna di girare tanto, tu lo sai bene, anche in campionati europei, certo. Ho sempre detto, a volte è meglio copiare bene che inventare male. Beh, diciamo che il calcio italiano è rimasto al palo, perché gli stadi più recenti risalgono ai mondiali del 90 e sappiamo che troiai sono stati fatti. Il resto sono degli anni 80, quindi di conseguenza c'è stato un lento inesorabile decadimento del nostro calcio italiano. Se prendiamo ad esempio Inghilterra, Francia e Spagna, che sono già la seconda generazione di stadi nuovi, cioè stadi che erano già stati fatti nuovi, che sono stati rinnovati ulteriormente, in Italia siamo fermi al palo per un problema esclusivamente partitico. Tornando per un discorso locale, quindi fiorentino, io è da anni che predico, da ex presidente, da ex dirigente, che predico che uno stadio deve essere nuovo, moderno, funzionale, lavorare 7 giorni su 7.
Certo.
Non sono particolarmente favorevole alla soluzione di Campi Bisenzio, perché rischia di diventare un San Nicola 2 in un'area dove c'è un'alta concentrazione già di centri commerciali, di multisale, quindi non so che business possa generare e creare a livello immobiliare di valore aggiunto. Ci sono due piani, c'è un piano alternativo ancora in città che Rocco non ha preso ancora in considerazione perché c'è stato il lockdown ed era in agenda di andarlo a vedere appena lui rientrava in Italia, quindi c'è sempre forte la volontà di farlo a Firenze. Purtroppo c'era una questione partitica che condizionava il tutto, perché prima c'era la gestione Mercator, quindi orientare le varie proprietà della Fiorentina a investire su Mercator. Non c'erano le condizioni ideali né per la precedente proprietà né per questa, quindi diciamo che è più partitica. Il Franchi, c'è anche un piano, un progetto di rinascita del Franchi sfruttandolo in modo completamente diverso. Firenze è una città che può offrire concerti, può ospitare il rugby, può ospitare mostre, fiere, dalpitti, quindi c'è un piano eventualmente anche di rilancio dell'Artemio Franchi, riducendone chiaramente la capienza, perché è uno stadio che ha 100 anni e non ce lo dimentichiamo, quindi è uno stadio che il cemento armato inizia a creare dei problemi, quindi salvaguardando, ristrutturandolo, riducendo la capienza, c'è la possibilità comunque di dare una seconda vita all'Artemio Franchi e tutta l'area che lo circonda, perché è un'area residenziale comunque, tra l'altro, quindi ci sono i progetti, basta mettersi a sedere e realizzarli. Ha detto bene Luca, è un problema nazionale.
Sì, non ormai è un problema nazionale, però
il nostro calcio è ormai desueto, obsoleto, non è attrattivo.
No, ma poi tutta sta burocrazia, tutta sta burocrazia è veramente una cosa...
Ma si può risolvere a girare. Di sicuro mi collega ad Alberto, e io lo predico ormai da anni, quando ti arriva un imprenditore che ti mette a disposizione 400-500 milioni di euro fra centro sportivo, fra stadio, va agevolato, va aiutato, rispetto delle regole, ma bisogna sempre comunque essere propositivi e farlo investire. Chi ha voglia di investire, bisogna fare, signori, parliamoci chiaro, Franchi ormai è arrivato al capolinea, ecco, dai.
Allora, ti fermo un attimo, Costantino.
Nel 2020 non si può andare allo stadio, piglia l'acqua, il sole, i bagni, servizi, cioè, poi ora con questa pandemia c'è stata i controlli maggiori a livello igienico.
È vero, no, siamo d'accordo. Allora, ti fermo un attimo, proprio un attimo, vado da Cinzia, perché l'argomento ha scatenato naturalmente gli ascoltatori con tante domande, con tante cose al volo, qualche messaggio.
Sì,
dai.
Si parla ovviamente di problema a livello nazionale, di burocrazia, scrivono il problema degli stadi a livello nazionale, con questa burocrazia non ce la faremo mai. Siamo indietro di 30 anni rispetto ormai a quasi tutta Europa, compresi i campionati meno importanti. Basta pensare che qui le città con due squadre importanti, Genoa, Roma, Milano, hanno un solo stadio del comune, negli altri paesi ogni squadra ha il suo di proprietà. E poi ci chiedono perché è così complicato fare qualcosa per l'impiantistica sportiva in Italia, e poi ancora l'ostacolo italiano si chiama burocrazia, basta vederlo con la popolazione in ginocchio per una pandemia mondiale, ci scrive Cristiano D'Ancona. E poi ci scrivono, vorrei chiarire per chi non lo sa che Campi Bisenzio, terreno privato a ottimo prezzo alle porte di Firenze, è l'unica opzione possibile dopo che è caduta la Mercafir, e che è caduto per vincoli architettonici lo stadio Artemio Franchi, ci scrive Marco.
Ti fermo un attimo, vado da su questa constatazione di Marco. Alberto Polverosi, su questa situazione già si sono espressi sia Luca Calamai che Costantino Nicoletti, tu che ne pensi?
Ma su Campo Bisenzio?
Esatto, sì. Sì, sì, perché è una domanda che ci faceva l'ascoltatore.
Ma guarda, ascolta, tu lo stai chiedendo a uno, te l'ho detto prima, che io non sono fiorentino per caso, nel senso io sono di campagna, per cui per me Firenze è la città più bella del mondo, ma per me Campi va benissimo, si può fare a Campi, benissimo, a Bagnaripoli, si fosse potuto fare a Bagnaripoli, altro comune, alle porte di Firenze, benissimo, cioè non è questo il problema per me. Io mi pare che quello che ha detto Luca è verissimo, è così, è un problema nazionale, ma qui c'è un'accentuazione. In questa città c'è una sorta di sopravvivenza a tutti i costi legata alla storia, e va benissimo, ok? Perché Firenze è il posto più bello del mondo per visitarlo, ma si è fermata lì.
Firenze, tu dici troppo aggrappata lì a questa tradizione.
Questo voglio dire, non c'è mai stata. Ora c'è il commisso che investe, ma prima la situazione della valle era più o meno simile a questa, più o meno simile a questa. I problemi li hanno avuti, loro li conoscevano, la differenza, ho detto, li conoscevano, ma c'è un'accentuazione qui. Qui c'è la volontà, e non so, non la conosco. Io penso di sapere, ho una mia idea, ma è molto privata, di una volontà di fermare.
Abbiamo perso Alberto. Non so, parlava Costantino.
Posso collegarmi ad Alberto? Sì.
Sì.
Sì, no, dicevo che Gio Barone, in un incontro che abbiamo fatto prima della pandemia, mi diceva, ma Costantino, ma com'è che non riceviamo richieste di gruppi di turisti che vogliono visitare i Franchi, magari per primo, secondo di poi la Torre di Maratona piuttosto che la Scala Elicoidale? Capisce? Questa è la domanda cruciale che ha fatto scatenare in loro, cioè, rispetto per quello che è stato fatto 100 anni fa. Quindi si può salvaguardare, mm-hmm, però si può migliorare, ammodernare, capisci, certo, cosa ti, certo, voglio dire? Salvaguardi certe cose, la tribuna, che è un'opera bellissima, quindi la tettoia senza supporti, senza nulla. Quindi Luca è più preparato di me su questo argomento.
Infatti Luca, vengo da te, insomma, non c'è il rischio, però qualche ascoltatore ci chiede, non c'è il rischio che con questa, e poi chiudiamo, questa è la domanda, diciamo, finale che prendo, non c'è il rischio che poi anche un imprenditore che ha diciamo così voglia di fare, se viene bloccato se ne va pure lui, cioè se ne va Luca Calamai?
No, lui lo fa allo stadio, cioè anche lui ha già speso 70 milioni per un centro sportivo e fra un anno e pochi mesi sarà operativo, perché dovrebbe andare via? L'unica cosa, si ribella e dice basta. Allora, di che cos'è che non mi è piaciuta di questa storia? E quindi ora qui si passa dal piano nazionale che ho detto al piano locale, no? Allora, il piano nazionale ve l'ho spiegato, quindi non c'è bisogno di ripetere. Voi siete protagonisti a Roma, con tutto quello che è successo con la Roma, ne sono protagonisti un po' in tutta Italia, quelli che hanno provato a fargli stare. Poi ora c'è un piano locale, va bene? Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di fare lo stadio a Bagnaripoli. Allora, perché voi capiate, visto che io ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare anche a Roma, sarebbe come se tu facessi l'Olimpico al Tiburtino. Sarebbe un trauma, secondo te, fare uno stadio della Roma a Tiburtino? Non credo, è periferia di Roma, giusto?
Sì,
allora, Campi Bisenzio è periferia di Firenze, cioè non è. Fai un passo e sei. Però cosa dice ieri il sindaco di Firenze? Cos'è che dice ieri Firenze? Che vada bene, è anche sindaco dell'area metropolitana, quindi è anche sindaco di Campi. Lui dice, fermi Campi, no? Allora, se si fa lo stadio a Campi, allora bisogna ridiscutere di dove si mette l'inceneritore, di come si fa la pista dello stadio, ecco,
questo
si torna invece sul locale, capito? Allora, il concetto qual è? E qui mi ricollego al ragionamento che faceva Alberto Polverosi prima, è che poi alle problematiche nazionali si tocca il problema locale, e qui scatta l'ira di Commisso, perché Commisso dice, io non posso fare la guerra a Franceschini, non posso fare la guerra al Parlamento italiano,
ma se io vi dico, perché voi mi dite che non si può fare Franchi, perché lui lo butta giù, tiene la torre di Maratona, se non si può fare questo non lo fa, io vi dico facciamolo a Campi Bisenzio, e il sindaco di quell'area mi pone immediatamente mille problemi. Ecco, è su questo vi garantisco che se non si trova un punto d'incontro che è dovuto, no, non è che va a cercare, va, deve essere trovato, qui succede uno scontro. Perché questo, come lo spieghi ad un imprenditore americano che ti mette milioni e milioni di euro, che no, c'è l'inceneritore, cioè nasce ora il problema dell'inceneritore, perché te vuoi fargli lo stadio, c'è il problema della pista, nasce ora il problema della pista, perché allora qual è l'uno più uno che anche un ignorante come me riesce sempre scarso in matematica riesca a fare? E che non vuoi che venga fatto a Campi, giusto? Ma se non vuoi fare Campi e Firenze non lo può fare, finiamo dentro questa sacca che mescola problemi nazionali a problemi locali, che il commisso sta sgretolando. Ricordatevi, è solo l'inizio della storia, perché se non verrà messo nelle condizioni di fare lo stadio, lui chiederà alla gente di schierarsi, e quindi diventerà non più un problema di pura politica come dovrebbe essere, ma diventerà un problema proprio di schieramento di città.
Vabbè, vediamo un po'. Va bene, io siccome siamo questo è lo scenario, siccome siamo in chiusura e vi voglio ringraziare naturalmente per questo approfondimento che abbiamo fatto, poi ci ritorneremo, riseguiremo come sempre, come stiamo facendo, tutto quello che
ne
concerne.
Avrai modo, te lo garantisco.
Grazie Luca. Allora io voglio ringraziare Alberto Polverosi come sempre, Luca Calamai,
ciao, ragazzi,
e anche
ciao.
Costantino Nicoletti, grazie mille a tutti e tre, un abbraccione.